Ecco, questa mattina proviamo a metterci nei panni dei tre discepoli di Cristo, di Pietro, di Giacomo e Giovanni. Non appena il velo che era stato sollevato solo per un po', per mostrare loro le realtà spirituali, e intorno alla persona e alla gloria di Cristo, non appena questo velo venne di nuovo calato e tutto ritornò normale, sicuramente nel cuore, nell'animo, nella mente di Pietro, di Giacomo e Giovanni dovevano esserci una grande quantità di pensieri, di sentimenti. Abbiamo visto di questa forte reazione emotiva che avevano avuto, vedendo Gesù trasformarsi dinanzi a loro e vedendo Elia, Mosè, sentendo la voce di Dio che parla dalla gloria della nuvola luminosa, furono presi da timore, da spavento, da confusione, abbiamo letto. Abbiamo visto che Pietro non sapeva che cosa doveva dire e non sapendo quello che doveva dire disse la cosa più stupida che gli poteva venire in mente. Facciamo tre tende, una per te, una per Mosè, per Elia. Insomma, pensava che Mosè ed Elia dovessero rimanere lì, no? E quindi era suo dovere fare il buon ospite. Abbiamo visto che probabilmente, anzi, dobbiamo immaginarci che probabilmente pensavano a qualcosa che adesso dovevano fare. Erano stati testimoni di qualcosa di straordinario, avevano sentito la voce di Dio stesso. A cosa pensavano, secondo voi? Pietro, Giacomo e Giovanni, mentre stavano muovendo i passi per tornare dagli altri discepoli. Io credo che stessero già pensando a chi tra di loro avrebbe raccontato l'accaduto e a come l'avrebbe fatto. Io mi immagino se fossi stato io là. Mi sarei guardato con gli altri due dicendo, allora chi glielo dice agli altri quello che abbiamo visto? Ed è naturale che sia così, d'altronde avevano partecipato a qualcosa di veramente straordinario. Non sarebbe stato utile, bello, vantaggioso raccontare la loro esperienza? Non avrebbero anche loro potuto, anche gli altri discepoli, godere e trarre giovamento dalla loro testimonianza? Non era la notizia di quello che era accaduto sul monte una notizia, come si dice oggi, da prima pagina? Ecco, questi erano i loro pensieri, però dovettero scontrarsi con un ordine perentorio da parte di Cristo. Proprio mentre stavano sicuramente pensando a queste cose, cosa facciamo adesso? Gesù prende l'iniziativa e dice loro: non dite niente a nessuno delle cose che avete viste. E più che questo, perché questo già sarebbe stato abbastanza per farli stare un po' cupi, Gesù dice: non dite a nessuno quello, non raccontate a nessuno le cose che avete viste, se non quando il figlio dell'uomo non sarà risuscitato dai morti. Ecco, Gesù torna a parlare della sua morte. Il figlio dell'uomo risuscitare dai morti significa che il figlio dell'uomo prima deve morire. E quindi chiaramente questa cosa li confuse, li ammutolì ancora di più. Il testo che abbiamo letto continua descrivendo poi una breve conversazione che ci fu tra i discepoli e Gesù. E Ed è proprio sul contenuto di questa breve conversazione che questa mattina ci vogliamo trattenere, in particolare dal versetto, quello che chiedono i discepoli al versetto 11, e poi la risposta di Gesù, che è un'altra domanda e poi un'affermazione, nel versetto 12 e 13. Ecco, la prima cosa è questa domanda dei discepoli. I discepoli, ai quali Gesù aveva ordinato di stare zitti, di non raccontare a nessuno quell'episodio, sono dubbiosi, abbiamo visto, si chiedevano tra di loro che cosa significasse quel risuscitare dai morti, e poi gli chiesero: che cosa significa risuscitare dai morti? No, non hanno chiesto questo. Nella loro mente c'era una certa domanda, ma sulla loro bocca quale fu la domanda che venne fuori? Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ora, perché fecero questa domanda su Elia? Certamente per una moltitudine di ragioni, ma proprio il fatto che al versetto 10 leggiamo che nella loro mente si domandavano che cosa significasse questa risurrezione dai morti, e al versetto 11 non pongono la domanda sulla risurrezione dai morti, ma pongono la domanda su perché gli scribi dicono che deve venire Elia, pongono questa domanda su Elia, ci deve far comprendere una cosa, che prima di tutto questa domanda significa che nel cuore, nella mente, nello stato d'animo dei discepoli in questo momento c'era una certa timidezza peccaminosa, una mancanza di franchezza. Posero a Gesù quella domanda e non la domanda che premeva maggiormente su di loro, perché non avevano il coraggio di chiedergli di più sulla risurrezione dei morti, perché anche allora ancora non avevano compreso il senso e il modo della missione di Gesù. I loro dubbi, i dubbi di Pietro, di Giacomo e di Giovanni, in questo momento ci confermano che il rifiuto di Pietro delle risurrezioni, delle sofferenze di Cristo, che abbiamo visto nel capitolo precedente, non era ancora stato superato. Proprio come Pietro dice: no, non avvenga mai che tu abbia a soffrire, sebbene Gesù dice che bisogna che il figlio dell'uomo soffra, sia respinto, muoia, e Pietro dice: no, non avvenga mai, e Gesù lo rimprovera, vi ricordate, abbiamo parlato di questo. Ancora qui sono nella stessa condizione. Risurrezione dei morti, la morte del figlio dell'uomo, non ne parliamo di questa cosa, va? Meglio di no, meglio lasciarla perdere. Non avevano capito. E non si azzardano nemmeno a cercare di riaprire la questione della morte e della risurrezione. E comprendetemi, io credo che è capitato a ciascuno di noi, che nella nostra mente abbiamo da fare una domanda a una persona, ma non abbiamo il coraggio di fargli quella domanda, e gliene facciamo un'altra. Perché? Perché sebbene sia qualcosa che ci cruccia nella nostra mente lì presente, vorremmo capire, però cominciamo a chiederci: però se io gli chiedo questa cosa, che cosa penserà di me? Se faccio questa domanda, magari lui penserà che io vuol dire che non la so la risposta, ma questa è la ragione per cui si fanno le domande, no? Oppure l'ultima volta che ho fatto una domanda simile l'ha presa male, meglio evitare. Ecco, che cos'è questa se non mancanza di franchezza, se non questa colpevole timidezza che ci fa nascondere dagli altri, che impedisce il progresso del nostro rapporto con loro, evitare di porre le domande che pesano sul nostro cuore è una grande manifestazione di orgoglio, perché non vogliamo mostrarci deboli come siamo. Immaginiamoci una persona che ha difficoltà ad udire e si vergogna della sua difficoltà nell'udito, si vergogna della sua sordità. Cosa farà? Quando parla con qualcuno farà finta di avere capito e dice sì, però non ha capito niente perché non ha sentito. Voi dite è stupido questo. Ma quante volte noi ci comportiamo così? Perché non abbiamo il coraggio semplicemente di mostrare la nostra debolezza. Mi è capitato soprattutto all'inizio, quando mi trovavo all'inizio negli Stati Uniti e molte delle cose non le capivo, che qualcuno che mi parlava presupponeva che io capissi tutto. E ascoltavo e sorridevo e dicevo, abbassavo la testa, ma non capivo quello che mi stava dicendo, magari perché non avevo il coraggio di dirgli: senti, non sto capendo niente di quello che dici. Ecco, questo è esattamente lo stato d'animo dei discepoli. Non hanno il coraggio di fare vedere la loro debolezza, non hanno il coraggio di fare vedere la loro mancanza di comprensione delle cose, e invece di porre una domanda ovvia: Signore, ma che cosa vuoi dire con questa risurrezione dei morti? Perché? Che vuol dire che il figlio dell'uomo deve risuscitare dai morti? Ma noi abbiamo visto la tua gloria, ci hai già parlato delle tue sofferenze, ma facci capire. Siccome erano stati già rimproverati prima, temono di avere un altro rimprovero, non vogliono mostrare la loro debolezza e se ne escono con un'altra domanda. Questa è una ragione, secondo me, che credo che sia chiara, perché vedete, Marco ce le mette insieme, no? Che si domandavano che significasse quel risuscitare dai morti. Allora noi logicamente ci aspettiamo: Signore, che cosa significa? Invece un'altra domanda. Ma c'è un'altra ragione, perché Giacomo, Pietro, Giovanni avevano una comprensione parziale anche, non solo non avevano capito ancora riguardo alla morte di Cristo e alla necessità delle sue sofferenze, ma anche una comprensione parziale del tempo e delle circostanze in cui si trovavano. Insomma, Pietro, Giacomo e Giovanni avevano preso consapevolezza che si trovavano in un tempo particolare. Avevano visto Cristo trasfigurato, la gloria, Mosè ed Elia apparire. Avevano sentito la voce di Dio, avevano capito che qualcosa di grande stava accadendo. D'altronde Pietro aveva poco prima confessato: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E per un israelita dire a qualcuno tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, significava affermare che quello che era accaduto migliaia di anni prima nel giardino d'Eden, quando Dio aveva detto al serpente: io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua progenie e la sua progenie, questa progenie verrà a schiacciare il capo tuo e tu le ferirai il calcagno. Per un israelita dire tu sei il Cristo significava dire: Dio ha mantenuto quella promessa fatta ad Adamo ed Eva. Però, seppure capivano che il tempo in cui vivevano era particolare, comprendevano che stava accadendo qualcosa di grande, il loro ragionamento era più o meno questo: quello che abbiamo visto e che abbiamo udito ci indica che siamo vicini al giorno del Signore, profetizzato dagli antichi profeti. Ora, è stato detto che in prossimità di quel giorno sarebbe venuto Elia. Chi lo diceva? Ecco, lo diceva, come vedremo fra un po', l'aveva detto Malachia, il profeta Malachia. Ora Elia è venuto e poi se n'è andato. E comunque l'insegnamento comune intorno alla venuta di Elia è che non è che sarebbe venuto su una montagna e se ne sarebbe andato, ma che si sarebbe mostrato e che avrebbe restaurato ogni cosa. Questo è quello che i nostri scribi ci insegnano intorno ad Elia. E adesso invece ci viene detto che noi non dobbiamo neanche fare sapere a nessuno che Elia è venuto. Insomma, che cosa significa tutto questo? E in che senso Elia deve venire? Ecco, questi erano più o meno i ragionamenti che erano dentro la mente dei discepoli e che li portarono a fare questa domanda. Insomma, stavano cercando di mettere una sintesi tra l'insegnamento tradizionale degli scribi e le cose che avevano viste. Si rendevano conto che quello che gli scribi avevano insegnato intorno ad Elia e quello che avevano visto e che era accaduto su quel monte erano due cose che non stavano insieme. Che vuol dire che deve venire Elia? Non capivano. E vedete, questo è un'altra cosa che ci deve fare riflettere un momento sul fatto che quando noi non capiamo le cose e abbiamo una conoscenza parziale delle cose, non dovremmo mai tirare delle conclusioni. Non dovremmo mai tirare delle conclusioni. Certe volte la certezza è la cosa peggiore che possiamo mostrare, quando dovremmo invece essere dubbiosi e attenti, pazienti, e dovremmo aspettare prima di prendere delle decisioni. Ci sono momenti in cui la nostra mente non ha chiaro ciò che dobbiamo fare. Ecco, in quei momenti è il momento e il tempo peggiore per prendere delle decisioni drastiche. E i discepoli si trovavano in un momento di transizione, avevano visto cose grandiose, cercavano di capire l'insegnamento tradizionale ricevuto dagli scribi, dagli insegnanti giudei, e non riuscivano a capire, non riuscivano a mettere le cose a posto. Ci sono tempi nella nostra vita in cui dobbiamo aspettare e chiedere semplicemente a Dio: Signore, fammi capire meglio la tua parola, fammi capire meglio come devo mettere in pratica i tuoi comandamenti, fammi capire meglio come applicare i principi della verità e dammi la sapienza per comprendere come mi dovrò comportare nel futuro. Dobbiamo vedere i discepoli che fanno questa domanda perché sono veramente confusi. E quando siamo confusi, poniamo pure delle domande, ma non diamo delle risposte, per cortesia. Perché se questa domanda, come a volte accade, è in qualche modo anche un tentativo di risposta, cioè come dire: ma Signore, tu ci stai dicendo che dobbiamo stare zitti, però noi sappiamo che Elia si deve mostrare pubblicamente, non è che forse ti stai sbagliando tu, eh? Non so se c'era questo nella mente dei discepoli, ma sicuramente a volte è così. Noi facciamo delle domande perché vogliamo dare delle risposte. Quando non siamo convinti di una cosa, aspettiamo e chiediamo al Signore aiuto. E infine, questa domanda fu posta dai discepoli perché avevano una comprensione parziale e pregiudiziale della Scrittura. Chiedono queste cose a Gesù perché non avevano il coraggio di chiedere la giusta domanda, perché avevano una comprensione parziale del tempo e delle circostanze in cui si trovavano e perché avevano una comprensione parziale e pregiudiziale della Scrittura. Più che gli scribi, la Scrittura aveva promesso che Elia sarebbe venuto prima del giorno del Signore. Se leggiamo nel libro del profeta Malachia, al capitolo 4, i versetti 5 e 6, è scritto: ecco, dice il Signore, io vi mando il profeta Elia prima che venga il giorno del Signore, giorno grande e terribile. Egli volgerà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io non debba venire a colpire il paese di sterminio. Malachia dice che Elia sarebbe venuto come un precursore, e se conosciamo bene il libro del profeta Malachia, al versetto 1 del capitolo 3, lo stesso profeta dice: ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me, e subito il Signore che voi cercate, l'angelo del patto che voi desiderate, entrerà nel suo tempio. Ecco, egli viene, dice il Signore degli eserciti. Malachia dice che egli sarebbe venuto come precursore, e i discepoli, come in armonia con le aspettative messianiche dell'epoca, si attendevano che questo avrebbe prodotto la restaurazione del regno di Israele e la liberazione dall'asservimento dei romani. Ma questo non era ciò per cui Cristo era venuto. Cristo era venuto per instaurare il suo regno spirituale, non per dare restaurazione politica al popolo di Israele, al regno di Israele. Ed è questo il problema. Avevano una comprensione parziale e pregiudiziale della Scrittura. Si attenevano sull'insegnamento tradizionale, ma non guardavano a tutta la Scrittura. Facevano quello che molti lettori della Bibbia fanno oggi: prendono le parti che piacciono a loro e tralasciano quello che non capiscono o che non piacciono loro. Infatti Gesù risponde. E come risponde Gesù? Gesù risponde, spiega le Scritture, mostra loro la realtà e li guida a non isolare alcuni passi delle profezie da altri passi delle profezie. Infatti Gesù, guardate la risposta di Gesù. Gesù disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. Ma non è solo questo quello che dice la Scrittura. Infatti Gesù adesso fa loro un'altra domanda. E dice: come mai sta scritto che del figlio dell'uomo che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? Vedete che Gesù ritorna sempre allo stesso argomento. Voi volete evitare di parlare della morte del figlio dell'uomo? E io vi dico che non potete evitare di parlare della morte del figlio dell'uomo. La morte del figlio dell'uomo è l'evento centrale, principale, più importante. E non pensate alla restaurazione di tutte le cose, alla gloria, alla potenza politica di Israele, perché la Bibbia non parla solo di questo. La Bibbia parla anche del fatto che il figlio dell'uomo deve venire e che deve patire molte cose e che deve essere disprezzato. Insomma, Gesù guida questi discepoli a comprendere che, seppure Elia, ecco, è paragonato a Giovanni il Battista, e non possiamo escludere la possibilità di un ministero futuro di Elia, ecco, non entro in questa questione escatologica, tuttavia l'insegnamento principale del passo è che noi non dobbiamo fare una selezione impropria di versetti, insomma che la Bibbia la dobbiamo leggere e valutare e considerare nella sua interezza. Se l'insegnamento della venuta di Elia nell'Antico Testamento è chiaro, come abbiamo visto in Malachia 4, ed è stato ripreso e applicato in molte occasioni, per esempio in Matteo 11:14, 16:14, in Luca 1:17, vi ricordate quando l'angelo dice a Zaccaria che il suo figlio sarebbe stato animato dallo stesso spirito di Elia. Ecco, però la Bibbia non parla meno delle sofferenze, l'Antico Testamento non parla meno delle sofferenze di Cristo. Perché pensate alla gloria, in altri termini sta dicendo Gesù, e non pensate alle sofferenze del Figlio dell'Uomo? Vi sto dicendo che il Figlio dell'Uomo deve soffrire, che deve morire, deve risuscitare, e voi continuate a pensare a Elia che deve tornare a risuscitare e restaurare ogni cosa. La gloria verrà, ma prima della gloria c'è la croce. Non avete letto il Salmo 22 del Messia sofferente? Non avete letto della pietra che gli edificatori avrebbero disprezzata per diventare poi la pietra angolare nel Salmo 118? Non avete letto Isaia 53, l'uomo di dolori, familiare con la sofferenza? Non avete letto nei Salmi dove si parla delle sofferenze del Messia? Non le avete lette pure queste cose? E perché non le tenete in considerazione? Insomma, Gesù, nella sua risposta, guida i discepoli a non isolare passi delle profezie da altri passi e a non confondere il regno spirituale con il dominio politico, e a ricordarci, e questa è un'altra cosa importante in questo passo, che i decreti di Dio e la responsabilità umana sono sempre presenti nelle sofferenze dei servi di Dio. Questa, non mi soffermerò molto su questo perché mi preme andare direttamente alle applicazioni questa mattina, ma voglio che notiate questo. Io vi dico che Elia è venuto, dice Gesù, come è scritto di lui. Gli hanno anche fatto quello che hanno voluto, no? Qui dice che il ministero di Giovanni Battista era stato già profetizzato nell'Antico Testamento. E come ad Elia, vi ricordate nel caso di Izebel che voleva prendere la sua vita e ucciderlo, così è accaduto anche a Giovanni il Battista. Insomma, il ministero di Elia è profetico del ministero di Giovanni il Battista, e le cose che avrebbero voluto fare ad Elia e che non sono riusciti a farle, poi però significavano qualcosa riguardo al ministero di Giovanni il Battista. È scritto di lui, ma poi leggiamo che hanno fatto quello che hanno voluto. Allora osserviamo qui che la sovranità di Dio nel determinare le sofferenze del Battista non è in contraddizione con la volontà degli uomini, in questo caso di Erode, Erodiada e sua figlia Salomè, nel volere la morte di Giovanni il Battista. Ma torniamo alla questione principale di questi versetti e vado immediatamente alle applicazioni. Che cosa dobbiamo imparare da questi due versetti? Principi molto semplici, che hanno a che fare con l'insegnamento della Bibbia intorno al porre o al fare delle domande. Se volete, c'è qui una teologia biblica del modo in cui dobbiamo fare delle domande, ed è importante fare delle domande, è importante che noi impariamo a fare delle domande. Prima di tutto dobbiamo imparare a fare delle domande ai nostri superiori. Nella vita ci saranno sempre persone che saranno sopra di noi. Per esempio, pensiamo a nell'ambito del matrimoniale, una moglie deve avere il rispetto nei confronti del marito, però deve avere una completa confidenza e fiducia nei confronti del marito, ma ricordiamoci che l'ordine divino, l'ordine scritturale è che il marito è il capo della moglie e che ogni buona moglie cristiana deve considerare e fare delle domande quando si rivolge al proprio marito per fargli delle domande, le deve fare mantenendo nella sua mente questa posizione di suo marito nei suoi confronti. I figli devono ricordarsi che sono inferiori rispetto ai genitori. Ma poi abbiamo altre relazioni in cui c'è la necessità di comprendere questa diversità di posizione e di autorità degli studenti nei confronti degli insegnanti, i membri di chiesa nei confronti dei loro anziani, dei pastori, i dipendenti nei confronti dei datori di lavoro. Insomma, il quinto comandamento ci ordina di onorare padre e madre, e questo significa che dobbiamo avere riguardo nei confronti delle persone che ci sono superiori, alle quali noi siamo sottoposti, secondo l'ordine divino. Bene, dobbiamo imparare a fare delle domande a quelli che sono nostri superiori. Gesù è certamente superiore ai discepoli e i discepoli fanno una domanda a Gesù. Che cosa impariamo dal modo in cui i discepoli fanno questa domanda a Gesù? Impariamo che prima di tutto le domande ai nostri superiori devono essere sempre fatte con rispetto e sensibilità. La Bibbia ha molte cose da dirci riguardo a come dobbiamo parlare. Le domande non si devono fare mai con sarcasmo, con arroganza, avendo già le risposte. Le domande devono essere poste, in particolare quando vengono presentate a quelli che sono superiori a noi, con rispetto e con i giusti sentimenti di umiltà e disponibilità a ricevere ammaestramento. Questa è la prima cosa. Ma c'è un'altra cosa che sicuramente impariamo direttamente da questo, dal modo in cui i discepoli fanno queste domande, questa domanda a Gesù, è che noi, dove loro sono venuti meno, non dobbiamo venire meno noi. Bisogna imparare a fare delle domande con coraggio e con franchezza, chiedendo esattamente, ma anche chiaramente, quello che desideriamo sapere. Perché dove in una relazione, anche tra inferiore e superiore, manca la franchezza, manca il coraggio, c'è il timore che paralizza, che cosa succederà? Succederà che se una moglie ha paura e non ha la franchezza di fare le giuste domande al proprio marito, accumulerà risentimento nei suoi confronti. Se un figlio che non capisce per quale ragione suo padre e sua madre si sono comportati in un certo modo, non ha il coraggio morale di affrontare la questione con il rispetto necessario e dovuto, ma con il coraggio necessario e indispensabile per parlare chiaro, succederà che quel rapporto si deteriorerà. E prima o poi sorgerà un muro inseparabile. Ci si distaccherà emotivamente da quelle persone. Smetteremo di rispettarle. Presto non obbediremo più. Vedete, molte persone si trovano così nei confronti dei loro datori di lavoro. magari hanno provato alcune volte a far valere i loro diritti e si sono trovati dall'altra parte delle persone arroganti e presuntuose che non hanno voluto ascoltare, e soprattutto in persone caratterialmente deboli, questo li ha paralizzati e li ha rese incapaci di reagire adeguatamente, con il rispetto dovuto, ma con la fermezza necessaria di chi sa che ha dei diritti che devono essere rispettati. E non sto parlando qui dello sbattere il pugno dei sindacalisti, ma sto parlando di persone che sanno di subire dei soprusi e che sono determinate ad affrontare la questione con uno spirito cristiano, con uno spirito amorevole, ma anche con coraggio e con franchezza. Il cristiano non è una persona timida. Il cristiano è una persona che deve avere il coraggio di guardare negli occhi le persone che si oppongono, e con quella fermezza e con quella forza d'animo necessaria, ma con il rispetto dovuto, accompagnato dal rispetto dovuto, deve essere capace di confrontare le persone che sbagliano, anche se queste sono superiori a lui o a lei. Perciò nel rapporto marito-moglie la vostra sottomissione di mogli non significa che non dovete mai porre delle domande che facciano riflettere i vostri mariti sugli errori che fanno. Perché quando i mariti sbagliano, voi avete il dovere di farlo notare loro, seppure con il rispetto e nei modi dovuti. Il fatto che voi figli siate dobbiate ubbidienza ai vostri genitori non significa che non abbiate il diritto, soprattutto man mano che crescete, di chiedere le ragioni degli ordini e del comportamento dei vostri genitori. Quanto poi al fatto che dovete accontentarvi delle ragioni che vi danno, questo è un altro discorso. Ma avete il diritto, nel modo giusto, di chiedere perché. E questo è importante, perché se noi non abbiamo la franchezza necessaria per porre delle domande giuste, succederà che saremo persone frustrate, che accumuleremo risentimento, ira, ma non solo, non miglioreremo noi, non migliorerà il nostro rapporto con quelle persone, e non miglioreranno quelle persone, perché molte volte, ricordatevelo, sono gli inferiori che promuovono la crescita dei superiori, perché come il ferro forbisce il ferro, così un uomo ne forbisce un altro. Coraggio. Se dovete fare domande al vostro pastore, fatele nel modo giusto, altrimenti non sarete ascoltati, ma fatele e avrete un pastore migliore. E il vostro pastore potrà migliorare anche voi. Secondo, domande ai nostri pari o ai nostri inferiori. E Gesù fece delle domande per insegnare. Avete visto come Gesù risponde alla domanda? Risponde alla domanda con un'altra domanda. Elia deve venire, deve ristabilire ogni cosa. E come mai sta scritto che il figlio dell'uomo, del figlio dell'uomo, che egli deve patire molte cose ed essere disprezzato? In altri termini, Gesù ha questo metodo antichissimo ed efficacissimo per istruire, quello di porre delle domande. E voi mi dite, dov'è, perché è antico? È perché è quello che ha usato Dio fin dall'inizio. Leggete Genesi 3 e leggete il modo in cui Dio ha voluto istruire Adamo, Eva, Caino. Come lo fa? Dopo che Adamo ed Eva mangiano il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, Dio scende sul far della sera nel giardino e dice, Adamo, dove sei? Che Dio non lo sapeva dove era Adamo. È o non è l'onnipotente, onnisciente creatore? Eccomi qua, sono andato a nascondermi. Non è che per caso hai mangiato il frutto dell'albero della conoscenza, che Dio non lo sapeva quello che aveva fatto Adamo ed Eva? Ma perché pone delle domande? Questo metodo di porre delle domande è il migliore per costringerci a vedere dentro al nostro cuore. Che cosa? E guardate, la misericordia di Dio, il cuore pastorale di Dio. Quando con Caino, che tra poco sarà omicida, vi ricordate cosa accade? Genesi capitolo 4, Caino fece la sua offerta, Dio guardò con favore Abele la sua offerta, probabilmente questo significa che consumò l'offerta di Abele, ma non consumò col fuoco i frutti offerti da Caino, e Caino ne fu molto irritato e il suo viso era abbattuto. Il primo caso di depressione, no? Certamente prima c'era già stato Adamo ed Eva, che avevano buone ragioni per essere depressi, ma qui vediamo un caso di depressione per una mancanza di realizzazione, di autoaffermazione. Questo Caino, che non era stato lodato per quello che aveva fatto, allora si irrita, è abbattuto, e il Signore va da Caino e gli dice: perché sei irritato? Non lo sapeva Dio perché Caino era irritato? Perché hai il volto abbattuto? Se agisci bene, non rialzerai il volto. In altri termini, Dio stava ponendo delle domande affinché Caino ponesse a se stesso quelle domande. O meglio, se avesse avuto il coraggio e la forza di rispondere a Dio, avrebbe trovato la soluzione al suo problema. Ecco, noi dobbiamo imparare, qua ci sarebbe tanto da aprire un capitolo, ricordiamoci di Elia, come Dio guarisce Elia dalla sua depressione. Che fai tu qui, Elia? No, e lo fa parlare e poi lo corregge. Questo è il metodo psicologico di cura, no? Il modo di confrontare, il modo di liberare da parte di Dio gli uomini dai loro guai e dai loro problemi. Noi possiamo pensare anche al modo in cui Gesù guarì la samaritana, ma noi dobbiamo imparare quindi a porre delle domande a noi stessi. Impariamo a conoscerci, interroghiamoci su ciò che abbiamo fatto, su perché l'abbiamo fatto, sui frutti del nostro cristianesimo, sul nostro progresso spirituale. Dobbiamo imparare a porre delle domande ai nostri fratelli, ai nostri amici, ai nostri figli. Dobbiamo lasciare le persone esprimersi per conoscerli meglio e per imparare da loro, o anche per avere delle opportunità per insegnare loro, per esortare loro, per correggere loro, per educare loro alla giustizia. Ma soprattutto io vorrei che questa mattina, e questa è l'ultima cosa che dirò, noi imparassimo da questi versetti che abbiamo letto e meditato questa mattina a porre delle domande. A chi? A Cristo. A porre delle domande a Gesù. A porre delle domande a Dio riguardo alle scritture. Gesù aveva concesso a Pietro, a Giacomo e a Giovanni una grande esperienza mistica. Ma subito dopo questa esperienza mistica, Gesù prende questi tre e li riporta coi piedi per terra e dice: sta scritto. Pietro, per questo, quando parla dell'esperienza sulla montagna, dice: noi abbiamo udito la voce della magnifica gloria Quando Dio disse: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Però abbiamo la parola profetica che è più ferma. Perché Pietro dice questo? L'aveva imparato proprio in quella occasione. Gesù, dopo quella esperienza mistica, gli dice, dice loro: Elia deve venire, ma sta scritto che il figlio dell'uomo deve patire molte cose. Io vi dico che Elia è venuto come è scritto di lui. In altri termini, quello che avete visto è importante, ma ricordatevi che più importante di quello che avete visto è ciò che è scritto, ciò che è scritto. Impariamo a porre delle domande a Gesù intorno alla scrittura e ricordiamoci di un comandamento che troviamo nell'epistola di Paolo ai Colossesi. Uno dei famosi 3:16 della scrittura: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza. Fratelli, sapete la metà dei nostri guai da dove deriva? Deriva dal fatto che noi non ci impegniamo a conoscere la scrittura e a studiare la scrittura come dovremmo, e l'altra metà dal fatto che quello che conosciamo non la mettiamo in pratica. Ma almeno possiamo impegnarci a ubbidire a questo comandamento: la parola di Cristo abiti in voi abbondantemente, riccamente. Questa mattina, dalla domanda che i discepoli fanno a Gesù e dalla risposta che Gesù dà, cosa dobbiamo ritenere nel nostro cuore? Oltre ad aver imparato una teologia di come fare delle domande, dobbiamo ritenere nel nostro cuore che prima di tutto e soprattutto dobbiamo impegnarci a leggere, a meditare, a memorizzare, ad ascoltare la parola di Dio, la Bibbia. Non c'è un libro più importante, e temo, fratelli, che soprattutto nei nostri tempi non c'è un libro più negletto perfino dal popolo evangelico medio della scrittura. Leggere la Bibbia non significa leggere meccanicamente, ma significa accostarci alla scrittura con uno spirito colmo di parole di preghiera, con la preghiera al Signore: apri gli occhi miei affinché io contempli le meraviglie della tua legge. Significa andare a Dio dicendo: Signore, io ho letto questo capitolo, ma temo di non avere capito quello che tu mi vuoi dire. Signore, aiutami. Significa stimare gli strumenti che ci possono aiutare a comprendere la scrittura, buoni commentari, buoni libri che ci aiutano. Significa mettere da parte del tempo nella nostra giornata per leggere la Bibbia e per meditare sulla parola di Dio, piuttosto che spendere quel tempo davanti alla televisione o in altre attività che, per quanto possono essere utili, non sono salutari come quella di fare un buon deposito della parola di Dio. Poniamo delle domande, perché mediante delle domande noi miglioriamo, ma soprattutto chiediamo a Dio: apri i miei occhi, fammi capire, Signore, fa che io possa avere tesoro, possa fare tesoro della tua parola. Questo passo, fratelli, ci deve riportare a chiedere al Signore che faccia che possa ravvivare nel nostro cuore il fuoco dell'amore per la lettura, per la meditazione, per lo studio devoto in preghiera della Bibbia. Tutte le altre cose possono essere utili, ma qui noi troviamo la saggezza che ci porta a salvezza. Amen. Chiniamo il